Gli argomenti sono tanti e li stiamo affrontando in questo congresso nell'ottica della One Health, cioè la salute in visione olistica, cioè tutto riconducibile all'interno del sistema salute, dalle resistenze batteriche alla trasmissione di microrganismi da parte degli animali, all'alimentazione, al problema dei migranti, delle vaccinazioni, sottraendo da tutti i discorsi quelle che comunicamente definiamo fake news o falsità o bufale.
Che immagino che poi per voi medici sia diventata una sorta di lotta parallela continua, quella del contrasto alle fake news.
È una lotta perché spesso ci si scontra contro l'ignoranza. Cioè, io non ho paura della persona che sostiene anche in maniera violenta delle ragioni corrette, io ho paura dell'ignorante.
E infatti, vabbè, qua il primo richiamo potrebbe essere la questione vaccini, ma non solo. Invece, se è d'accordo, potremmo poi affrontare anche nel corso di questa stagione della Piazza in Blu, proprio con lei, anche altri temi che toccherete in questi giorni al convegno.
Sì.
Però ero particolarmente interessata dalla questione delle nuove fonti infettive, soprattutto quelle di ambiente domestico, perché lì mi si è accesa una lampadina proprio.
Guardi, il problema sorge perché ormai c'è una diffusione, soprattutto negli ultimi anni, di animali domestici, cani e gatti.
Sì.
Benissimo, siamo ben contenti che si trovino questi animali da compagnia, soprattutto per le persone anziane sole. Però non bisogna mai dimenticarsi che questi animali, come anche gli uomini, albergano microrganismi. E questi microrganismi vivono bene all'interno dell'animale, ma possono trasformarsi in qualcosa di pericoloso nell'uomo e soprattutto nell'uomo se malato in particolari condizioni.
E infatti il discorso che vogliamo affrontare è proprio questo, di fare chiarezza e spiegare delle cose che forse sono poco conosciute, anche perché ci si limita quando si vuol portare un pet, no? Un animale, un gatto, un cane in casa, ci si limita a capire solo se in casa c'è qualcuno che ha l'allergia. Se non c'è l'allergia, ok, non ci sono problemi.
Non è sufficiente assolutamente. Una volta si legava l'animale domestico solo all'antirabbica come manifestazione importante, perché la rabbia era l'unica malattia conosciuta trasmessa dagli animali. In realtà ce ne sono tantissime, cioè il solo farsi sbaciucchiare dall'animale, farsi accarezzare, qualche volta anche graffiare, potrebbe consentire la trasmissione di microrganismi veramente pericolosi. L'animale sopporta benissimo, non ha nessun problema, e non dobbiamo mai dimenticare lo stato in cui si trova l'essere umano che ha vicino questo animale. Ad esempio, se è una gravida è ad altissimo rischio per alcune patologie trasmesse dagli animali.
Ah, questo è interessante, cioè?
Ad esempio la toxoplasmosi. Cani e gatti albergano nel loro intestino questo microrganismo che è un parassita, che è il Toxoplasma gondii. Per cui se viene trasmesso alla gravida, questo può creare gravi malformazioni. All'inizio della gravidanza un aborto spontaneo, ma durante la gravidanza gravi malformazioni al feto. Tant'è che uno dei test previsti anche all'interno dei LEA è proprio il dosaggio per verificare la presenza di un'infezione da toxoplasmosi nella gravida, al secondo e al terzo trimestre. Ma molto spesso ci si dimentica, c'è un atteggiamento giustamente affettivo nei confronti di questi animali che peraltro possono essere a rischio.
Sai che io sono stata morsa da una gatta gravida, e infatti mi ha trasmesso, ero bimba, non avevo neppure 5 anni, la toxoplasmosi?
Quindi a questo punto lei ha avuto la sfortuna da un certo punto di vista,
sì.
Però del resto è immunizzata,
è
almeno facendo un test verifica l'immunizzazione,
sì,
quindi è tranquilla per le gravidanze, ha avuto un futuro.
E infatti questa è l'unica ricaduta positiva, però poi...
Però bisogna stare attenti, perché la morsa viene durante la gravidanza, poi non c'è solo la toxoplasmosi, perché nelle gengive degli animali albergano anche parecchi batteri, i quali possono creare degli ascessi locali, ma anche delle sepsi, delle infezioni diffuse, che molto spesso si sottovalutano perché si pensa che possa essere la bronchite, l'influenza, un malessere. In realtà è proprio l'azione dell'animale domestico.
Questo è bene saperlo. Allora, io ho lanciato il nostro tema in apertura e sono già arrivate tante domande. E ricorre questa domanda di Francesca, ma non soltanto. Ci chiedono se ci sono degli animali tranquilli da questo punto di vista. Ci fanno l'esempio di pesci e tartarughe. Ora, distinguiamo tra l'altro tartarughe marine e tartarughe di terra, che ovviamente hanno anche...
Assolutamente.
Esatto.
No, nessun animale... No, certo. Ma nessun animale tranquillo, perché uno può pensare che il pesciolino vive nella acquario, però assolutamente elimina dei microrganismi anche il pesce, E se non si ha l'accortezza quando si svuota l'acquario in maniera adeguata, non si cambia l'acqua, non si fa le pulizie adeguate, ci si può contaminare da microrganismi che albergano normalmente nella flora ittica, nella fauna ittica. Così pure per le tartarughe. Le tartarughe hanno dei loro microrganismi all'interno del loro corpo che vivono benissimo, hanno la loro funzione, però non devono essere trasmesse all'uomo. Se all'uomo sano possono transitare in maniera assolutamente asintomatica, nell'uomo che già presenta delle patologie anche banali, potrebbero trasformarsi in situazioni estremamente pericolose.
Poi tra l'altro sto pensando proprio all'ampolla dove c'è il pesciolino rosso, se uno ha dei bimbi in casa, il bimbo è sbagliato anche rispetto al pesce, però va lì, mette le manine dentro, insomma, cerca
di bisogna fargli lavare le manine dopo, questo è un vecchio discorso. Poi io sull'ampollina ho sempre, mi chiedo sempre come si possa mettere un pesce in un'ampolla, vanno negli acquari quadrati, perché pensate se un umano vivesse in un'ampolla, come vedrebbe distorto il mondo, il pesce è lo stesso.
No, infatti dicono, vabbè, ora questo a margine, però dicono che impazziscano poi i pesci rossi alla fine, quindi, però, vabbè, non lo so, sentirò un esperto ittico. Allora, rilancio ai nostri ascoltatori i nostri riferimenti, visto che abbiamo ancora una decina di minuti soltanto da passare insieme. 347 23 94 152 l'SMS, altrimenti l'app di Inblu la scaricate gratuitamente, messaggiate con noi, e poi 800 366 760 il numero verde. Allora, Fabio ci chiede quali sono le vaccinazioni consigliate per i cani.
L'antirabica, fondamentalmente solo l'antirabica, il resto bisogna effettuare un monitoraggio qualora l'animale, che in quel caso potrebbe diventare paziente, manifesta dei particolari sintomi, e il veterinario è in grado con degli esami di sangue che sono simili a quelli che si fanno sull'uomo di verificare la presenza di infezioni o anche con prelievi diretti da materiale organico.
Un'altra domanda è se pappagallini, ma io a questo punto ci metto uccellini tout court, possono trasmettere la viaria.
Mamma mia. Questo è un discorso complesso. No, quelli domestici no, assolutamente, perché la viaria è trasmessa dalle batterie di polli allevati in Cina, in India, in paesi dove non c'è igiene nella filiera alimentare, quindi partendo dall'allevamento. Però i pagallini e gli uccellini possono trasmettere un microorganismo estremamente pericoloso che appartiene al genere clamidia, e si chiama psittaci, che dà una forma particolare di polmonite che è la psittacosi, che può diventare molto molto grave e portare anche al decesso del paziente, per cui bisogna essere molto molto attenti alla comparsa di questi sintomi se si hanno in casa dei volatili.
Allora, poi c'è un messaggio non firmato che ci chiede se è vero che i porcellini d'India sono animali particolarmente puliti e che quindi non dovrebbero rappresentare dei problemi a livello di infezioni o malattie trasmesse.
Nessun animale pulito è come il neonato quando nasce ha una flora transitoria dalla madre, poi si sterilizza e poi inizia a produrre una flora propria all'interno dell'organismo. Lo stesso i porcellini d'India, non bisogna far confusione, questo purtroppo è un dato che spesso si ha, con i porcellini friccia. Ci sono degli animali che vengono utilizzati in veterinaria, in laboratorio per controllare determinate situazioni, che sono definiti germ free, cioè che non hanno microrganismi, però sono allocati solo in queste situazioni, non sono gli animali comuni, anche perché il porcellino d'India comunque si muove. Non dimentichiamoci poi che tutti questi animali eliminano delle feci in cui ci sono microrganismi e poi vivono, se vivono in gabbia, insieme a queste feci, per cui bisogna avere una continua pulizia affinché non si contaminassero e si autocontaminassero.
Allora, è arrivato un messaggio, sono arrivati due messaggi curiosi. Qui ci chiedono, il messaggio è molto lungo, in pratica la persona che ci ha scritto ha un vicino di casa che, seguendo la moda del momento, dice, ha sul balcone una gallina. Che è vero, che c'è un po' la moda per dare anche l'ovetto fresco ai bimbi, però ci chiede se e quanto può essere pericoloso anche per gli altri condomini, visto che è sul balcone, immagino che...
No, non ci sono pericolosità intrinseche se viene mantenuta l'igiene, cioè se le deiezioni della gallina vengono pulite costantemente.
Quindi, da questo punto di vista, ok. L'altra domanda invece, che è veramente molto curiosa, ci chiedono se ci sono malattie che l'uomo passa agli animali domestici.
Certo, perché le antropozoonosi sono anche a doppio senso, cioè l'animale può trasmettere all'uomo alcune malattie, ma alcune malattie possono essere trasmesse, da, ad esempio un'infezione da stafilococco, che può avere un paziente perché ha un foruncolo, un ascesso o qualcosa, accarezzando il cane o il gatto, facendosi accarezzare dal cane al gatto, può trasmettere il microorganismo. Non certo infezioni per via aerea o per via orofecale, lì non ne sono descritte. Per contatto sì, invece.
Possiamo dare qualche indicazione per chi decidesse di, solitamente si fa per i bambini e solitamente ci si pensa in questo periodo perché poi sono dei regali che vengono fatti con per il Natale. Io sono assolutamente contraria perché spesso si fa un regalo emotivo e poi dopo qualche mese invece, esatto, quindi sono assolutamente contraria, però sapendo che le cose poi vanno anche in questo senso, dare delle indicazioni per chi casomai ha un nonno anziano, un bimbo piccolo in casa nel momento in cui si decide di prendere un cucciolo. Ovviamente le chiedo delle informazioni, delle indicazioni di tipo medico-sanitario, ecco, non poi
allora,
di psicologia.
Le indicazioni sono più che altro di natura igienica, a parte il controllo alla fonte dell'animale che si vuole portare a casa, quindi del cane e il gatto, previa una visita veterinaria accurata e quindi tutte le idoneità che il veterinario può dare, accertarsi che veramente in casa ci sia un ambiente salubre, con ricambio d'aria, che sia abbastanza spazioso, soprattutto non condividere ambiente ad alto rischio come la cucina, come la camera da letto. Cioè, purtroppo noi assistiamo spesso a immagini che il cane e il gatto sono sul letto e dormono insieme all'umano.
Come no?
Non va bene, assolutamente. Sono cose da evitare. Ognuno deve avere i propri spazi, poi possono esistere parti comuni, il salotto, il giardino e quant'altro, però il contatto deve essere controllato e comunque igiene costante. Quando si accarezza un cane, un gatto, quando il proprio cane o il proprio gatto ti bacia, ti fa le effusioni sulla mano, sulla guancia, guarda, abbi l'avvertenza di andarti a lavare, perché non sai mai cosa può averti trasmesso e soprattutto non sei in grado di stabilire se tu poi per contatto lo trasmetterai a qualcun altro. Quindi massima igiene. L'ideale sarebbe avere la possibilità di avere dei giardini, cioè lasciare l'animale in giardino, purché non capiti, come spesso capita, che in giardino c'è l'orto e quant'altro, per cui poi dopo uno raccoglie l'insalata, non la lava bene e continua il ciclo di trasmissione dei microrganismi.
Sì, questo è tutto, è vero, è proprio un circolo che poi non trova mai soluzione di continuità.
Io credo che la buona pratica di buona educazione, di buon senso, molto spesso sia superiore se applicata a quelle che possono essere nozioni calate dall'alto.
Vittorio ci chiede, ma la rabbia esiste ancora?
Sì, purtroppo sì, e ce l'abbiamo anche in Italia, soprattutto trasmessa da volpi e da lupi nell'arco alpino e in alcune zone dell'Italia centrale. Fortunatamente sono casi limitati. Quando comunque uno dovesse malauguratamente essere morso da un cane o da un animale selvatico che può trasmettere rabbia, il pronto soccorso la prima cosa che fa è trattare il paziente in maniera adeguata, tenerlo sotto controllo, perché sa che potrebbe essere stata trasmessa questa malattia virale.
Piera ci dice che lei il fine settimana va spesso dai suoi genitori che hanno una cascina con qualche animale e lascia tranquillamente, anche perché pensa che per il bambino faccia bene, insomma, andare suo figlio che è piccolo, che ha 5 anni, tra galline, una pecora, un cavallo. Chiede se deve avere delle particolari attenzioni oppure no, e nello specifico se per uno di questi tre animali.
No, allora, dobbiamo prendere esempio da quelli che sono gli allevatori contadini, che frequentando costantemente animali, no, nelle vecchie cascine non ci si ammalava, per cui la frequenza costante non crea nessun problema perché ci si abitua a gestire la situazione. La frequenza estemporanea invece può portare dei rischi, perché chiaramente se vedi una volta alla settimana il cavallo o la gallina, magari non sei attento nelle manovre che fai con questi animali.
Sì.
Per cui è bene che le prime volte il bambino sia seguito, gli si dica questo fallo, questo non fallo, oppure lavati le mani, lavati la faccia. Certo, non bisogna fargli mettere i guanti, la mascherina, non dobbiamo andare oltre, per carità di Dio, però banali norme igieniche vanno attuate. Comunque la frequentazione degli animali di cascina non ha mai generato molti problemi, a meno che nelle cascine si raccolgano nei sottotetti piccioni, dove dopo con le loro deiezioni si generano spesso infezioni importanti.
Della questione del guano di piccione abbiamo anche parlato più volte. Professore, un'ultima domanda, gliela faccio io. Se sono morsa o anche semplicemente graffiata dal gatto, dal cane di un'amica, come mi devo comportare? Quali informazioni forse devo anche prendere? Non lo so.
Deve innanzitutto disinfettare la parte perché potrebbe essere sanguinolenta o quant'altro, e poi recarsi subito dal proprio medico, o se il morso, il graffio è importante, anche al pronto soccorso, dove proseguiranno le operazioni di profilassi. Questo assolutamente, e segnalare l'animale che è stato responsabile di questo, perché poi dovrà essere sottoposto a tutte le indagini di natura veterinaria.
Questo è importante per tutti, ancora di più lo diciamo nel caso di bimbi e di persone anziane che possono avere
tutti,
già delle patologie.
Ecco, io sono un po' contro. Ecco, allora, per le patologie, per i bambini, se indipendentemente dal graffio o dal morso, quando si è in casa, nelle azioni comuni, ma sul morso, sul graffio, non farei distinzione di categorie, però
okay,
sì, perché altrimenti
benissimo,
si correrebbe il rischio di ritenere qualcosa importante
e qualcosa
meno importante.
Ha perfettamente ragione. Dottor Clerici, un'ultima domanda: ma lei ha un cane, un gatto, un pesce rosso a casa?
No, io amo gli animali, mi piace vederli, ma non li tengo, perché ritengo che sarebbe in un appartamento una sofferenza per l'animale stesso.